Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo all'ultima puntata della settimana, alla vigilia del 25 aprile, giorno di grande manifestazione nazionale qui a Milano. E io vi do un appuntamento per oggi pomeriggio ed è Femminismi e Liberazione Animale. E si tratta di una conferenza a cura di Federica Timetto, che è autrice del testo Animali si diventa. A presentare Carlotta Cossutta sarà oggi pomeriggio alle 16.30 all'Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono, al 7, l'aula è la 311. Prima di presentarvi la nostra ospite di oggi, voglio dare il benvenuto a Tiziana Ricci. Perché? Perché, insomma, è inutile nasconderlo, in questa settimana Milano è stata invasa da installazioni, percorsi, mostre, eccetera, eccetera. Insomma, ne parliamo anche qui. Ne parliamo, Tiziana, per una precisa installazione. Tu sai che io amo molto i piccioni e quindi mi ha colpito questa.
Buongiorno Cecilia, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, perché io sto girando come una trottola e a un certo punto arrivo in via Tortona al Superstudio, che quest'anno ha tre sedi, una in Bovisa, una in Barone, eccetera. Entro e vedo due giganteschi piccioni che sono un'installazione artistica, ovviamente.
Certo.
Uno realizzato con degli spuntoni, che poi dopo io non è che me ne intendo tanto, ma ho sentito, immagino che sono i dissuasori.
Quelli,
no?
Che si mettono sui davanzali, quegli spuntoni per evitare,
esatto,
che il piccione si fermino.
Esatto.
Lì, sì.
Quindi realizzato con questi spuntoni e con degli specchi, degli specchietti. L'altro invece sembra una tipo plastica, una resina, così scuro, nero. E questi due grandi piccioni ti accolgono. Io sono rimasta a guardarli e poi c'è un'installazione sonora molto interessante perché...
Perché è
un'installazione...
La sentiamo.
Sì,
la sentiamo.
Ah beh, sentiamola.
Sì.
Che rinuncia a traguardare oltre, scegliendo una precotta tranquillità. È un'accusa ai difensori delle razze, dei confini, dell'uomo forte, a chi sostiene ognuno a casa propria. I suoi chiodi replicano i chilometri di confini segnati dal filo spinato, le muraglie del pianto e della disperazione. È denuncia contro chi vende passaggi e promesse improbabili. Dissuader è un feticcio urbano, filo metallico irto di punte, come quello usato contro i piccioni. Una metafora beffarda e paradossale, un dissuasore per umani.
Dissuader is an allegory. Ecco, e questa voce te lo dice in inglese e in italiano ed è evidente che è un discorso contro le discriminazioni,
certo,
il razzismo, eccetera. E il nostro razzismo verso chi è diverso da noi, cioè gli animali, e in questo caso i piccioni, e verso, immagino, gli immigrati, insomma, le persone di altre razze. Ed è un'installazione dell'artista israeliana Tevet e si intitola Island, perché è come un'isola, no?
Sì.
Tu arrivi dal mondo fuori, e poi lei ti ferma con questa...
Con questi piccioni giganti. Tiziana Ricci, grazie mille, ci tenevo perché l'armadillo, sai, sta sul pezzo.
Hai
anche
ragione.
Su cose strane, grazie mille,
ciao,
davvero.
Ciao a tutte e a tutti.
Già che parliamo di design e via di seguito, vi ricordo che c'è un libro che si chiama Cani sui divani di Giulia Cariotti, di cui parleremo prossimamente perché c'entra col design, ma c'entra anche, come poi dal titolo capite, con i cani. Allora, io insomma, non a caso, insomma, ci tenevo ad avere qui Tiziana Ricci che gira come una trottola, come ci ha spiegato, perché in realtà quello di cui stiamo parlando c'entra. Allora, do il benvenuto a Francesca Santolini, autrice del libro Ecofascisti, estrema destra e ambiente, e Einaudi è l'editore. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere qui con noi. Mi faccia dire, il suo libro, che peraltro è proprio in questi giorni esce nell'edizione francese, e poi mi diceva che sta per uscire anche in un'edizione spagnola, dico bene?
Sì, è in lettura, sì, incrociamo le dita.
Quindi, insomma, complimenti, perché
evidentemente... Comunque sì, in Francia, sì, in Francia, in lingua francese, nei paesi di lingua francese, sì.
Ecco,
sì.
Un libro, mi faccia dire, necessario, perché lei in un centinaio di pagine, quindi è un libro molto agile nella lettura, ci prende per mano e ci fa capire quanto la destra, l'estrema destra, stia... in qualche maniera appropriandosi dei temi ambientali, e lei lo fa facendo un excursus anche storico molto importante e partendo proprio da diciamo l'inizio di tutto. Nel primo capitolo lei parla di sangue e suolo. Ci dice che cosa vuol dire sangue e suolo?
Sì, allora, sangue e suolo è un famoso motto nazista, Blut und Boden, no? In tedesco, che appunto è stato lo slogan nazista coniato da Walter Del Re, che era il ministro dell'agricoltura del governo del Terzo Reich. E il tema ambientale per i nazisti era un tema centrale. Poi, chiaro, non perché i nazisti fossero dei sinceri ambientalisti,
sì,
ma perché la propaganda di sangue e suolo, e quindi l'idea che la purezza della razza passasse in qualche modo per la purezza dell'ambiente attraverso una connessione quasi mistica, era proprio funzionale allo sterminio degli ebrei, perché gli ebrei, in nome di sangue e suolo, erano considerate una specie infestante, cioè non avevano un legame con il sacro suolo tedesco, sostanzialmente.
Certo.
E quindi c'era appunto questa centralità, no, dei temi ambientali per i nazisti, dei temi relativi anche alla dieta vegetariana, era davvero incredibile quanto però tutto questo, come dire, questa idea della centralità dell'ambiente per, diciamo, i nazisti era assolutamente, come dire, funzionale allo sterminio degli ebrei o dei più fragili o di tutto, diciamo, la barbarie criminale, come dire, che ha incarnato il nazismo. Cioè, era proprio un'ala verde, no, nel nazismo,
sì,
tedesco.
Sì, sì, sì.
Però appunto il tema dell'ambiente era legato in modo indissolubile a un nazionalismo violentemente xenofobo, cioè la sensibilità ecologica era proprio espressa in termini di benessere del suolo tedesco, del popolo tedesco, contro ogni mescolanza razziale, proprio per un'esigenza di purezza della razza teutonica, no?
Certo.
E tutto questo era proprio incarnato da questo motto sangue e suolo, quindi la terra e l'ambiente naturale, che erano dei popoli germanici. E questo è interessante, diciamo, come poi quest'idea terribile sia, diciamo, abbia attraversato i secoli e sia in qualche modo arrivata fino ad oggi.
Sì. Con delle forme di attualizzazione, diciamo così, e quindi scusi, diciamo che questo libro si occupa tantissimo, parlando di ambiente, di quello che è il vero fulcro in questi anni della questione, e stiamo parlando del clima, del riscaldamento globale, della crisi climatica, e lei parte proprio, come dicevo, ci prende per mano in questo viaggio nella destra estrema mondiale, parlando della questione del negazionismo climatico, che vedremo, sempre presi per mano da lei, come si articola e varia, e come il negazionismo tout court ormai non è più adatto neanche all'estrema destra, è quasi innegabile.
Esatto, sì, diciamo che tutto il libro, tutto questo saggio parte da un assunto, cioè il fatto che noi abbiamo un bias cognitivo rispetto ai temi dell'ambiente, cioè noi pensiamo che siano naturalmente di sinistra, cioè appartenenti ad una sfera progressista. Però appunto, ripeto, questo è un bias, nel senso che l'ecologia è una scienza e si pone come una sfida a tutte le tradizioni politiche, comprese quelle di estrema destra. E appunto abbiamo, come abbiamo detto, peraltro, l'origine stessa dell'ecologia è anche in un ambito fortemente reazionario.
Sì.
Oggi l'estrema destra, perché io analizzo, diciamo, una sfumatura, no, della galassia eterogenea, che è quella dell'estrema destra, che è appunto l'ecofascismo, ha diversi approcci, no, all'ecologia, sia di aderire completamente, sia di rifiutarla completamente. Io analizzo questo approccio, cioè l'adesione alla questione ecologica, che appunto prende forma come ecofascismo, cioè un'ecologizzazione, come dire, del fascismo storico, ok? Ed è quello che appunto succede in Francia, succede in Europa, soprattutto nei partiti nazionalisti europei, e quindi quello di strumentalizzare, piegare l'ecologia a fini identitari sostanzialmente. Però poi, come dire, questo è un tentativo quindi di riappropriarsi, no, dell'ecologia, ovviamente con un grado piuttosto opaco di onestà. Però poi c'è un altro approccio dell'estrema destra, che è quello che conosciamo, perché è quello che vediamo soprattutto dagli Stati Uniti, dal presidente Trump, ma anche in qualche modo da parte del governo italiano, e cioè quello del carbofascismo, del fascismo fossile, cioè l'idea, appunto, il rifiuto totale della realtà del cambiamento climatico, cioè la negazione di un fenomeno fisico, poi, perché poi il cambiamento climatico non è altro che quello, insomma,
sì,
no?
Sì.
E quindi c'è la negazione della scienza, che è molto grave, perché si contesta la scienza come metodo descrittivo della realtà, come metodo di oggettivazione della realtà. La realtà si piega alla volontà del capo, e se vogliamo questo è anche una sfumatura di, diciamo, di fascismo in qualche modo, no?
Sì.
E oggi, nell'odierna, diciamo, grammatica sovranista e nazionalista, perché io poi, diciamo, nel libro ho analizzato la propaganda nazionalista dei partiti europei in un capitolo specifico,
sì,
e per dimostrare come il discorso climatico, a differenza del passato, però non viene più negato, ma esiste.
Mm-hmm.
Però, diciamo, esiste nella misura in cui questo discorso piega l'ecologia appunto alla paura del nemico, cioè il tema alla fine sono sempre i migranti.
Certo.
Quindi l'idea è quella di difendere l'ambiente. Per difendere l'ambiente, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere i confini, e qui ritorna in qualche modo l'antico sanguessuolo.
Eh sì,
no?
Quello proprio delle origini.
Il legame alla xenofobia sostanzialmente,
certo,
l'identitarismo.
Senta, Francesca Santolini, lei appunto parla di fascismo fossile. Allora, noi sappiamo che insomma, la questione del riscaldamento globale è strettamente legato a quanto noi paesi ricchi abbiamo continuato a inquinare, aggrappandoci appunto alle risorse fossili, gas, petrolio e via di seguito. Peraltro, Francesca, stiamo parlando in un momento in cui, dopo la vicenda venezuelana, siamo nel pieno di una guerra dove ancora una volta le fonti fossili poi sono il clou della questione. Il petrolio alla fine sembra guidare ogni azione, almeno in questo momento, ad esempio da Trump e dagli Stati Uniti, ma non solo da loro, ovviamente. Lei fa una interessantissima osservazione su questo fascismo fossile. Perché il fascismo è così legato al fossile? Non è il fossile quello lì dell'antico, lo dico scherzando.
No, no, nel senso che oggi appunto c'è una come dire, un minimo comune denominatore delle destre, della postura delle destre, no? Lo vediamo in Italia, in Europa, Trump, e cioè quella di difendere i fossili, cioè di difendere un sistema industriale basato sui fossili. Il problema è che perché una transizione ecologica giusta, quando dico giusta dico equa, pone una questione centrale che l'estrema destra detesta, cioè la democrazia. Cioè perché la transizione ecologica è l'unico strumento democratico che noi abbiamo per rimettere in discussione la concentrazione di capitali, per rimettere quindi in discussione le disuguaglianze sociali. Oggi il confine tra big oil e big tech è ciò che alimenta lo scenario di business as usual, cioè uno scenario in cui non cambierà nulla, cioè uno status quo basato su fonti fossili in cui vediamo c'è una situazione, lo vediamo, a pagare sono più poveri. Ok, questo noi lo vediamo, e quindi la questione su come produrre energie pulite in questo senso è una forma anche di antifascismo energetico, cioè uscire dalle fossili in questo senso è anche un gesto antifascista, perché oggi sono in mano il sistema fossile, lo vediamo quello che, cioè più diciamo di quello che noi stiamo vedendo, no, rispetto alla situazione geopolitica di oggi, guardiamo il tema dell'energia. Questa è una guerra diciamo dell'energia, una guerra energetica che si basa sull'approvvigionamento di gas, di fonti fossili, e l'errore più grande è stato quello di essere dipendenti dal gas in questo modo, perché noi nel 2022 avevamo la possibilità di elettrificare, avevamo i fondi del PNRR per farlo, esattamente come ha fatto la Spagna.
Certo.
Eppure abbiamo deciso di trasformare l'Italia in un hub del gas, sostituendo il gas russo da quello americano di Trump, e questa è la situazione in cui ci troviamo oggi, cioè una situazione di dipendenza con le bollette italiane, le bollette energetiche italiane che sono le più care d'Europa. Questo forse ci dovrebbe far riflettere di come questa difesa del fossile davvero cieca e davvero incomprensibile, no? Anche rispetto alla situazione politica attuale, diciamo faccio unire un po' i puntini, ecco.
Certo. Senta, a proposito poi del passaggio che è quello in cui l'immigrazione diventa il grande nemico anche dell'ambiente, mi piace leggere un piccolo passaggio dal suo libro Confini Verdi, dove lei riporta un discorso di Marine Le Pen che dice: l'ambientalismo è figlio naturale del patriottismo, perché è il figlio naturale del radicamento. Se si è nomadi non si può essere ambientalisti, chi è nomade non si interessa dell'ambiente, i nomadi non hanno una terra natia. Questo detto nel 2019, e questo collegamento con il respingimento profondo di tutto quello che è l'immigrazione, cioè la parte povera del mondo che si muove anche a causa dei cambiamenti del riscaldamento globale, diventa il facile spauracchio da esibire per dare coerenza a questi discorsi.
Certo, cioè in alcuni paesi, poi mi rendo conto che guardare diciamo dalla prospettiva italiana sì, sembra abbastanza incredibile che la destra possa diciamo avere a cuore l'ecologia,
sì,
però
sì,
ci sono diciamo del costole verdi in alcuni diciamo partiti nazionalisti e di estrema destra in Europa, in cui la protezione dell'ambiente è già diventata una leva reazionaria.
Certo.
Cioè, in cui si propone una risposta patriottica al cambiamento climatico, no? Ma se ci pensiamo, l'abolizione dei negoziati ONU sul clima, chiudere i confini, e queste sono idee molto comuni, diciamo, alla FDP in Germania, Vox in Spagna, il partito National Party della Gran Bretagna, la Le Pen, l'Assemblea Nazionale in Francia. Cioè l'idea che l'ambientalismo, significhi poi rinchiudersi in una comunità di virtuosi, chiudersi in una specie di contea hobbit su misura di Stato e Nazione, e poi barbari tutti fuori, cioè sì. Come difendiamo l'ambiente? Lo difendiamo dalle contaminazioni etniche, quindi chiudiamo i confini. E questa visione, però, che non ha nessun fondamento scientifico, è ancora più fuori dal mondo, dal negazionismo climatico tout court, no? Perché poi l'atmosfera non ha confini, il riscaldamento globale non è una contaminazione locale sì. Che si può tenere dall'altra parte di un muro, no? E è chiaro che questo ha un nome, si chiama eco-bordering, questa forma di propaganda, ed è stata teorizzata da due ricercatori inglesi. L'idea è appunto questa lettura così ultra-reazionaria dell'ecologia da parte dei partiti nazionalisti europei. E però appunto in realtà questo non è altro che riprendere, per questo nel libro parto proprio da Sangue e Suolo da nazista, perché sì. In realtà questa lettura così xenofoba, identitaria, manipolatrice dell'ecologia, perché ripeto, l'ecologia è una scienza, quindi va con chi se la piglia, non è certo. Sola una connotazione politica, gliela diamo noi una connotazione politica, poi noi abbiamo un bias per cui pensiamo che l'ecologia sia di sinistra, ma in realtà l'ecologia appunto è di chi appunto di chi vuole,
certo, l'ecologia è quella che dà gli elementi e la conoscenza che poi politicamente si può utilizzare da una parte o dall'altra. Senti, a proposito del modo anche strisciante in cui la destra e l'estrema destra si impossessa in qualche modo di queste tematiche, sempre citando il suo libro che si chiude proprio con un capitolo relativo all'Italia, lei cita Giubilei che dice: è fondamentale che i partiti politici dell'area conservatrice si facciano artefici di alcune delle istanze riassunte in queste pagine, onde evitare che la sinistra si impossessi definitivamente del tema dell'ambiente e che dietro alla battaglia ambientalista si nasconda un tentativo di cancellare le identità di popoli e nazioni per favorire una visione globalista della società. Insomma, i confini sono essenziali nella visione.
Esattamente quello che abbiamo detto con le parole di Giubilei, che insomma io ho intervistato per il libro.
Certo.
Ma guardi, io nel libro racconto proprio quest'ultima illusione dell'ecofascismo, che al momento, è un fenomeno marginale, perché come un'entomologa io sono andata proprio ad analizzare una sfumatura dell'estrema destra che è molto eterogenea. Però il punto qual è? Che è importante sapere che esista, perché noi lo vediamo come la destra oggi, a differenza della sinistra, è molto più a suo agio nel normalizzare quello che proviene dai suoi estremi, cioè le cricche reazionarie sono il suo indotto ideologico, no? E questo lo vediamo un po' su tutto, cioè noi siamo ormai la nostra asticella molto sempre più alta, normalizziamo praticamente tutto, cioè normalizziamo una destra che ci parla di ecofoldieri, certo. Le politiche climatiche che se fossero state invece di contrastarle da 4 anni in Europa, se le avessimo invece realizzate, forse non ci troveremmo oggi con le bollette più alte d'Europa, no? Dipendenti dal gas in questo modo. Per cui è abbastanza incredibile come poi per contrappasso tutte queste battaglie di retroguardia che in questi anni sono stati fatti in Europa da parte del nostro governo, poi oggi ritornino chiedendo un po' il conto, perché è questo quello che sta succedendo.
Certo. Senta, Francesca Santolini, ecofascisti, estrema destra e ambiente, Einaudi Editore, io la ringrazio per essere stata con noi.
Grazie.
Peraltro questa trasmissione ha come sottotitolo Noi e altri animali, per cui io quotidianamente, parlando degli animali e del loro habitat e delle varie situazioni che si creano, sono costretta, ahimè, a parlare proprio del riscaldamento globale, cioè calato nel concreto poi vuol dire che noi animali ne subiamo le conseguenze. E mi piace salutarla con proprio la sua ultima frase delle sue conclusioni: in assenza di soluzioni concrete, in particolare sul cambiamento degli stili di vita, sul potere d'acquisto e sulla tassazione, per distribuire in modo equo i costi della transizione energetica, le idee verdi corrono un nuovo pericolo, essere rubate, manipolate e poi ridipinte di nero. Grazie per essere stata con noi anche per questo libro prezioso, per un quadro complessivo di quello che ci accade intorno. Grazie davvero.
Grazie, buona giornata a tutti.
Altrettanto, grazie. E io colgo l'occasione per dirvi che a proposito di queste tematiche mi arriva un comunicato: liberiamoci dai fossili, ed è un appello ai movimenti per il clima, associazioni e attivisti di unirsi al corteo alle 14:30 di domani in corso Venezia, angolo via Palestro. Liberiamoci dai fossili è un'iniziativa di Parents for Future Italia e Mothers Rebellion, quindi è un ulteriore aggancio con questa tematica toccata oggi grazie a questo libro. Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ricorda anche che domani ci sono tanti CRAS, centri recupero fauna selvatica e altre, insomma, altri posti che curano gli animali selvatici, che colgono la data del 25 aprile per rimetterli in natura e celebrare in questo modo la festa della liberazione. Uno per tutti, il centro fauna Il Petti Rosso di Modena, che fa di questo proprio un evento meraviglioso. Un grande saluto da Cecilia Di Lietto e noi ci sentiamo domani e ci vediamo domani in piazza. Ciao a tutte e tutti e buona manifestazione.